pare che invece sia abbia una grossa utilità per studenti che stanno, che lavorano, che hanno un'università dove non si riesce a frequentare, oppure docenti non particolarmente attrattivi. Allora, vi dicevo, al di là dello spettacolo che qualche volta capita di vedere purtroppo in Parlamento, le Camere sono un congegno che funziona come una macchina, programmata. E allora vediamo come si programmano i lavori della Camera. Tutto questo è contenuto dei regolamenti interni. Io ho preso il regolamento della Camera, quello del Senato è un po' più sobrio, ma funziona più o meno nella stessa maniera. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. Il programma dei lavori è deliberato dalla conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di almeno 2 mesi. Tra i 2 mesi e i 3 mesi di programmazione dei lavori, che vuol dire che oggi il Parlamento sta lavorando seguendo un programma tendenzialmente bimestrale, e questo programma è deliberato dalla conferenza dei presidenti di gruppo. Vi ricordo, i gruppi sono l'espressione dei partiti, e il presidente del gruppo è eletto dai membri del gruppo. Aderire a un gruppo è una scelta individuale dei deputati e dei senatori. Quelli che non esercitano questa scelta, oppure che aderiscono a formazioni piccole che non riescono ad avere i 20 deputati per fare il gruppo, confluiscono nel gruppo misto. E nel gruppo misto poi si organizzano delle singole espressioni politiche, che sono il vero problema, perché i gruppi sono pochi, come abbiamo visto, e le espressioni politiche nel gruppo misto sono tante. Comunque, la conferenza dei capigruppo ci porta a riunire i presidenti dei gruppi parlamentari, e insieme, per cui insieme maggioranza e opposizione, fanno il programma dei lavori. Partecipa anche il governo, il presidente della Camera assente il presidente del Senato, perché il programma della Camera e del Senato, il programma del Parlamento interessa moltissimo anche il governo e deve essere coordinato Camera e Senato, in modo che quando la Camera decide che finisce di trattare una questione e vota il disegno di legge, il Senato lo deve sapere, perché lo deve prendere nel suo programma di lavori. Il programma predisposto sulla base delle indicazioni del governo e delle proposte dei gruppi contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare nel periodo, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Per cui vedete che il programma ha anche l'indicazione delle priorità degli argomenti e dei tempi di discussione. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti. Abbiamo un programma bitrimestrale che deve guidare la distribuzione dei tempi sui vari argomenti. Il programma è approvato col consenso dei presidenti, pari almeno ai 3/4 dei componenti della Camera. 3/4 vuol dire mettere d'accordo praticamente tutti i gruppi. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, cioè ognuno mette nel programma gli argomenti che interessano, ogni gruppo mette gli argomenti che gli interessano, e se raggiungono i 3/4 il programma è approvato dalla conferenza dei capigruppo, che però rispetta le opinioni dei dissenzienti e cerca di inserire nel programma anche i temi che interessano i dissidenti. Qualora nella conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il che è molto probabile, il programma è predisposto dal presidente, inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi parlamentari nel rispetto della riserva dei tempi e di argomenti. Il programma formato ai sensi del comma sesto diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. La comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea non vota sul programma, non c'è un voto di tutti sul programma, per cui o c'è un accordo trasversale tra i gruppi dei gruppi politici, tra i presidenti dei gruppi politici, e il programma ne esce come un atto voluto dalla conferenza di capigruppo e è votato a maggioranza di 4/5, dei 3/4, o se no il presidente, che sentite le opinioni, mette insieme un programma, lo mette lui con sua responsabilità e lo comunica all'Assemblea. Vedete che il presidente dell'Assemblea ha un ruolo molto forte nella direzione dei lavori. Naturalmente lo deve svolgere cercando di accontentare tutti. Questo è arte, accontentare tutti. Accontentare tutti vuol dire che nell'arco dei 2 o 3 mesi tutti hanno le cose che interessa loro, le cose che interessano ciascun gruppo, previste e quotate in tempo. Per cui sanno che un certo argomento verrà trattato in quel periodo con quel stock di tempo per la discussione. Perché il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle commissioni nel periodo considerato. Non è una cosa da poco, perché su questa cosa poi si organizza il calendario. Stabilito il programma, il Presidente convoca la conferenza dei presidenti di gruppo per definire le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per 3 settimane. Calendario di 3 settimane che viene predisposto nell'ambito di un programma di 2-3 mesi e quindi di 12 settimane. È predisposto sulla base di indicazioni del governo e approvato dai 3/4, cioè dei presidenti di gruppo che rappresentano 3/4 dei deputati. 3/4 significa che per essere approvato c'è bisogno, siamo alla Camera, dei voti della maggioranza del PD, che ha più della metà, 55% dei deputati, ci vogliono quello del principale partito di opposizione che è 5 Stelle e bastano questi due, forse no, ci vuole anche il Popolo della Libertà o Forza Italia come si chiama attualmente. Per cui i 3 grossi partiti devono essere d'accordo sul programma e sul calendario. Quindi sui tempi di discussione e sulla scelta degli argomenti da porre in discussione. Se non c'è d'accordo, scatta il presidente. Il presidente inserisce nel calendario le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi 1/5 degli argomenti da trattare, ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea. 1/5 è comunque riservato ai gruppi di opposizione, il che vuol dire che i 4/5 sono occupati da cose proposte dal governo o sostenute dalla maggioranza. Una macchina, vedete, predisposta e che comincia a quotare e distribuire il tempo sugli argomenti. Ed è una macchina in cui il governo ha garanzie, non di successo, ma garanzie di tempi certi. Dopo il programma, dopo il calendario, c'è l'ordine del giorno. Prima di chiudere ogni seduta, il Presidente comunica l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentite un oratore contro e uno favorevole. L'ordine del giorno è ferreo perché non può l'Assemblea o la Commissione, si sta parlando dell'ordine del giorno sia dell'Assemblea che delle Commissioni, non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. Per aggiungere argomenti, perché può capitare che ci sia questo, qualcosa di urgente che capita, allora si possono discutere e votare questioni non poste all'ordine del giorno, cambiando l'ordine del giorno, ma ci vuole la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Deve essere una cosa che interessa la stragrande parte dell'Assemblea o della Commissione, e quindi si deroga all'ordine del giorno e si mette un argomento nuovo. Capita. Scoppia la rivoluzione, scoppia la guerra in qualche paese, c'è qualche cosa di particolarmente urgente, non si può immaginare dire benissimo, però di questa questione ne parleremo fra 3 mesi. All'inizio della seduta ci può essere la richiesta di discutere una questione fuori busta, fuori ordine del giorno, ma non deve essere un capriccio di qualche deputato, deve essere una questione che ha il consenso dei tre quarti dei deputati. Allora si deroga l'ordine del giorno e si pone in discussione. Vedete, che se ne possa pensare guardando la televisione, noi non siamo di fronte a un'assemblea di dispossenti che si riunisce e dice di cosa discutiamo? È una macchina molto programmata e tra l'altro programmata anche nei tempi. Quando si scrive un argomento nel programma e poi nel calendario e alla fine nell'ordine del giorno, quell'argomento è quotato in tempo. Su questo argomento decidiamo di discutere tot ore, tot sedute. Alla fine però il Presidente tiene in mano l'organizzazione dei lavori e comunica che la fine della discussione di quell'argomento e quindi il voto su quell'argomento sarà fatto alle ore tal e tali del giorno indicato. E tutti gli strumenti del regolamento parlamentare gli danno i mezzi, i congegni per regolare questo dibattito, tra cui tutta una serie di tagliole, ghigliottine, modi per bloccare la discussione degli emendamenti, modi per bloccare il filibustering, l'ostruzionismo. Sono tutte tecniche di guida di un'assemblea munite di norme regolamentari e che sono rivolte al rispetto, al sacrosanto rispetto dei programmi che si sono stati decisi. Fuori da quei programmi il dibattito va strozzato, perché se no non si rispetta più il calendario e l'ordine del giorno. Ora, l'altra questione che vorrei illustrarvi, la prossima ora la dedicherei al ruolo del governo in Parlamento, l'altra questione è il tipo di procedimenti legislativi. Approfondimento delle cose che vi ho detto l'altra settimana. L'altra settimana vi ho introdotto questo sistema delle 3 letture in commissione e delle 3 letture in aula. Notate che le commissioni sono coinvolte nel procedimento legislativo per materia, per cui è chiaro che il disegno di legge di riforma dell'università va nella commissione apposita che si occupa di ricerca e istruzione superiore, però possono essere interessate più commissioni. Ora io non vi spiegherò questi congegni che sono complicati, ma per esempio la commissione bilancio è coinvolta in una stragrande parte del disegno di legge, perché tutto quello che comporta spesa deve avere l'opinione della commissione bilancio, che è predisposta per l'appunto a controllare la copertura finanziaria delle leggi. Per cui le commissioni, c'è una commissione prevalente che si occupa della legge e le altre commissioni poi esprimono i pareri. Alla fine il tutto arriva in aula, per cui in aula arriva un progetto di legge istruito, nel senso che è stata fatta un'istruttoria dalla commissione competente, e più tutti i pareri delle varie commissioni a vario titolo coinvolte. Per cui la commissione è il luogo di discussione approfondita dei progetti di legge, e il progetto di legge che viene licenziato dalla commissione è la base con cui, da cui parte poi la discussione in aula. Si comincia dalla discussione del progetto licenziato, votato in commissione. L'aula è libera di portare emendamenti. Alcuni emendamenti, se sono totalmente nuovi, devono tornare in commissione. La questione, come vedete, è molto complicata e c'è un apposito corso di diritto parlamentare che se ne occupa. Questo riguarda tutte le assemblee legislative, anche le assemblee regionali, per esempio, lavorano con meccanismi così complicati. Sono cose complicate, sono cose oggettivamente complicate, e i regolamenti cercano di disciplinare percorsi che hanno, come abbiamo visto, la certezza dei tempi, ma anche il rispetto delle competenze. Accanto al procedimento ordinario che vi ho già sommariamente descritto, le tre letture in commissione e le tre letture in aula, ci sono procedimenti abbreviati. Quello previsto dalla Costituzione è un procedimento tutto svolto in commissione deliberante, all'interno della commissione. Dice la Costituzione, la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale e elettorale, per le delegazioni legislative, i trattati e i bilanci. Al di fuori di queste materie, che sono coperte da quello che si chiama la riserva di assemblea, cioè ci vuole un procedimento ordinario, tutto potrebbe essere dato da fare alla Commissione. Chi decide? Ecco, questo è il problema. Senato e Camera hanno percorsi molto diversi. Forse però è meglio che io torni indietro. Accanto alla commissione deliberante, i regolamenti hanno introdotto una via di mezzo tra la commissione la commissione deliberante e la commissione referente, che è il procedimento ordinario. Ed è la cosiddetta commissione redigente. Allora, noi abbiamo un procedimento normale in cui le commissioni hanno una funzione istruttoria, commissioni in sede referente. Un procedimento abbreviatissimo in cui le commissioni deliberano, commissione deliberante, e una terza via intermedia in cui le commissioni svolgono una funzione redigente. Le commissioni sono sempre le stesse, sia chiaro. La commissione è quella che viene istituita all'inizio della legislatura su indicazione dei gruppi e viene proposta con un metodo proporzionale. Per cui la maggioranza, che ha la maggioranza in aula, c'è la maggioranza anche in commissione. Quella commissione può lavorare o in sede referente, procedure ordinarie, o in sede deliberante, procedimento legislativo in commissione, o in questa terza ipotesi, in commissione referente. La commissione referente svolge tutte le tre letture in commissione, per cui la discussione degli emendamenti è tutta svolta in commissione e all'Aula è riservata la votazione finale. Questo è un procedimento, come vedete, che serve all'Aula per non restare imbischiata in quella lunga fase che è la discussione articolo per articolo con tutti gli emendamenti. Sta alla Commissione discutere gli emendamenti e alla fine proporre il testo definitivo della legge all'approvazione finale dell'Aula. Nel Senato è il Presidente che può assegnare, dandone comunicazione all'Aula, singoli disegni di legge alla deliberazione delle commissioni permanenti, oppure in sede redigente alle commissioni permanenti o anche alle commissioni speciali. È il Presidente che decide, per cui è Grasso nel nostro, è Grasso Presidente da Boldrini, non ricordo mai, è Grasso, no? Boldrini è Camera, Grasso è Senato. È Grasso che decide se affidare un disegno di legge al procedimento normale per commissione referente oppure due procedimenti abbreviati, deliberante o redigente. Lo comunica all'Aula e entro 8 giorni dalla venuta assegnazione 8 senatori possono chiedere che l'esame in commissione sia preceduto da una discussione in assemblea per fissare i criteri informatori. Quindi il Presidente decide di dare il progetto di legge alla commissione deliberante e resta fissato. Può decidere di dare in commissione referente e resterà fissato, ma l'Assemblea può chiedere di intervenire nel procedimento in commissione redigente dettando dei criteri generali, cioè può discutere le linee guida che la commissione deve trattenere, deve rispettare nella discussione degli articoli. È un potere del Presidente, però ricordatevi che un decimo dell'Aula o un quinto della Commissione o il Governo può in qualsiasi momento chiedergli di tornare al procedimento ordinario. Questo dopo lo vedremo perché ci sono dei motivi. Ma il potere di decidere quale procedimento seguire è un potere presidenziale, cosa che invece non è alla Camera. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, il Presidente sceglie e può dare il progetto alla Commissione in sede legislativa per l'esame e l'approvazione. Quindi è il Presidente che può decidere che si esamina la legge in Commissione deliberante. Però la proposta è una proposta, è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, se vi è opposizione la Camera vota per alzata di mano, oppure se fa l'opposizione il Governo non si discute neanche, okay? Per cui il Presidente non decide, il Presidente fa una proposta di assegnazione in commissione deliberante e questa proposta può passare senza votazione se nessuno si oppone, ma se si oppone se qualcuno si oppone, non si dice neanche quanti devono essere, può anche essere un unico deputato che si oppone, allora si vota per alzata di mano. Ovviamente se poi c'è l'opposizione di un decimo della Camera si va con la regola generale per il procedimento ordinario. Il Presidente non ha il potere, la Boldrini non ha il potere che ha Grasso, Grasso decide. La Boldrini lo decide, lo dice all'Aula e la questione passa se non vi sono opposizioni. Se vi sono opposizioni, la questione si blocca immediatamente e si vota. La commissione redigente invece non è un potere del presidente, ma un potere dell'aula. È l'aula che può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di differire la competente commissione permanente la redazione della legge e poi riservandosi l'approvazione finale all'aula stessa. Cosa succede? È l'aula che, prevedendo una grossa discussione, una grossa vertenza sulla discussione, una grossa perdita di tempo nella discussione articolo per articolo, può dire, prima di iniziare la discussione articolo per articolo, ma anche dopo, blocchiamo il procedimento in aula e incarichiamo la commissione di fare il lavoro redigente, cioè di discutere gli emendamenti articolo per articolo e quindi di riportare all'aula soltanto il testo finale per l'approvazione definitiva. Qui non è più un potere del presidente di decidere se mandare procedimento ordinario, procedimento deliberante, procedimento redigente. Qui è l'aula che decide di sgravarsi della discussione degli articoli e affidarlo alla commissione redigente. Procedimenti diversi con risultati diversi. Perché? Perché il procedimento in fase deliberante è usato parecchio, il procedimento in fase redigente è usato poco ed è uno sbaglio, perché spesso l'aula perde giorni nella discussione dei emendamenti, mentre potrebbe darlo all'Assemblea. Qual è il problema? Il problema è che la discussione delle leggi o è una questione politicamente rilevante o non lo è. Se non lo è, gli emendamenti non sono tanti. Se gli emendamenti a un testo della legge sono tanti, vuol dire che la questione è politicamente dibattuta. Se la questione è politicamente dibattuta, la Camera non se ne vuole liberare, perché vuole che politicamente sia evidente la discussione degli emendamenti. Non so se mi sono spiegato. Notate che quando il progetto di legge va in commissione, deliberante o redigente, sparisce dalla pubblicità. La pubblicità è forte nell'aula. I lavori in commissione non è che siano segreti, ma non sono con il pubblico presente. Il pubblico può assistere in un'auletta separata per collegamento televisivo. Per cui il giornalista che vuole seguire i lavori in commissione lo può fare, ma non è presente in aula, è presente in altra auletta. In aula non c'è il pubblico. Nell'auletta che c'è, che è riservata alla commissione, non c'è il pubblico. Mentre i lavori in assemblea sono lavori con il pubblico presente fisicamente e la stampa presente fisicamente, allora la discussione degli emendamenti assume anche la parte, come dire, di spettacolo. Discutere gli emendamenti è un modo per fare passerella, si interviene su ogni emendamento, si dice l'opinione propria del gruppo e tutto questo fa parte del rito della discussione pubblica delle leggi. Voi direte, ma chi se ne frega? Qualcuno assiste veramente alla discussione degli articoli? Beh, gli interessati ci sono. C'è la stampa, c'è la televisione, ne riporta la notizia e sprazia il dibattito i telegiornali, e qualcuno che soffre di insonnia può vedere trasmissione come oggi in Parlamento, dove si raccontano le varie vicende, cosa più noiosa non esiste, c'è una trasmittente fissa che è la radio del Parlamento, la trasmissione via radio delle discussioni in Parlamento in tempo diretto, in modo diretto oppure registrato, per cui c'è potenzialmente una certa attenzione e allora c'è anche lo spettacolo. in aula si arriva con cartelli e striscioni, il presidente si incavola e ordina gli usceri riccamente pagati di far togliere cartelli e striscioni, e qualcuno viene espulso dall'aula e squittisce come tutti i topi cacciati dal formaggio, perché è un potere che ha il presidente di dirigere la discussione e garantire l'ordine in aula. Spesso si fanno invece pagliacciate che non dovrebbero essere fatte, il presidente non deve tollerarle. Ma tutto questo fa richiamo, perché quando il deputato X fa la sua bella manifestazione, tutto il suo gruppo si alza mostrando oggetti, telefonini, striscioni, eccetera, la stampa immediatamente fa la telecronaca sportiva, perché la stampa, l'ideale per la stampa è lo sport. Tutti i nostri giornalisti sono tendenzialmente dei giornalisti sportivi, e quando c'è la rissa gli piace molto riferire alla rissa, mostrarla, contare i cazzotti, i graffi, i cerotti e così via. Fa parte dell'aspetto, se vogliamo, deteriore, un po' buffo della vita parlamentare, ma tutto questo è un gioco importante. Non dimentichiamolo, è un gioco molto importante, perché la pubblicità del dibattito è la vita del Parlamento, è il senso del Parlamento. La legge è sovraordinata alle altre fonti, a parte la Costituzione, perché è il frutto di tutto questo. La legge è discussa pubblicamente. La legge è votata pubblicamente. La legge finisce con essere il frutto di un dibattito pluralistico in cui si confrontano maggioranza e opposizione e in cui dovrebbe essere dato il miglior risultato possibile. È la teoria della democrazia che passa per questo, non cavolate. Per cui quando si critica l'eccessiva spettacolarità del dibattito parlamentare, si dice una cosa giusta e una cosa sbagliata. Una cosa giusta perché lì si dovrebbe discutere e non fare pagliacciate. È una cosa sbagliata perché la lunghezza del dibattito e la pubblicità del dibattito sono valori puri della democrazia, non ce ne sono altri. Non siamo riusciti a trovare altre forme altrettanto assiologicamente elevate, prive di prestigio, pregevolezza, valori democratici, che il dibattito pubblico, non ce ne sono altre. C'è qualcuno che vorrebbe sostituirlo con la consultazione della rete, ma quelli sono dei minus mentali, per il semplice fatto che non c'è nulla di più oscuro della rete. Nella rete è l'ambiente dei ragni, che non sono bestie che amano la pubblicità e la regolarità dei rapporti. Per cui l'idea che la democrazia parlamentare possa essere sostituita da democrazia elettronica è un'idea cretina, non c'è altro aggettivo, è semplicemente cretina, perché la pregevolezza della decisione non è quanti pigiano un tasto sì, mi piace, o il tasto no, non mi piace. Non è quella la democrazia. Il segreto della democrazia è il dibattito. Questo c'è scritto dappertutto nei testi di coloro che si occupano di queste cose, da Aristotele in poi. Ci sarà qualcosa di vero in questo? O pensiamo che 3.000 anni di cultura democratica siano sostituiti da un imbecille che arriva con telecomando, dice ti piace o non ti piace? Mi piace. Non è che deve piacere una legge, la legge va discussa. E guardate che questa è una cosa di difficile comprensione, perché implica una certa cultura delle cose. Democrazia si basa su una certa forma di cultura, una certa quantità di cultura, e giustamente una volta gli analfabeti non avevano accesso al voto. Era un modo per liberarsi di tutti coloro che la pensavano diversamente, ma questo è un angolo difficile della teoria democratica, ma è una questione indubbiamente di peso. Perché? perché la discussione, lo scambio delle idee, il confronto tra gente che la pensa nella stessa maniera, è quello che dà i risultati positivi. Se no, ciascuno si fa le proprie leggi. Cioè l'idea che si possa governare senza confrontarsi con l'opposizione è un'idea sbagliata, ma non perché bisogna fare contentino anche degli altri, ma perché dal dibattito vengono fuori decisioni meditate. La decisione è sempre una scelta e la scelta è sempre un prodotto della maggioranza, è così. Ma una scelta fatta dalla maggioranza senza confronto con l'opposizione è una scelta che ha più possibilità di essere sbagliata. Esistono anche le scelte democratiche sbagliate, no? O tutto quello che si vota è giusto perché si è votato. È giusto perché si è discusso, non perché si è votato. La votazione è poi la semplificazione finale. In America hanno, l'ho già ricordato, un termine to deliberate, che non è traducibile con il nostro deliberare, perché il nostro deliberare è decidere, deliberare è sinonimo di decidere, deliberate vuol dire discutere e decidere, dietro c'è la parte di discussione. Noi siamo in un'epoca in cui sono sempre meno frequenti le sedi di incontro. Pensate per esempio alla televisione tematica, no? MTV vi fa sentire solo un certo tipo di musica, e se voi prendete le trasmittenti Fox sono molto targate come opinioni. Se andate a vedere le televisioni americane, che sono quasi tutte tematiche, e ogni telegiornale ha una sua impostazione politica, sta da una parte. I canali tematici sono poi quelli degli animali, della storia e così via, e anche delle opinioni politiche. Le sedi di incontro sono sempre di meno. Classicamente in Europa e in Italia in particolare, l'incontro è la piazza. Voi non sapete chi incontrate fisicamente in piazza, potete anche incontrare la gente che non vi piace, l'emigrante straniero, il povero che chiede la carità, quello che vende il giornalino parrocchiale, quell'altro che vende l'ultimo retaggio di una cultura di estrema sinistra e così via. Però la piazza è una sede di incontro e di scontro. In piazza si fanno anche le manifestazioni, ci si scontra. La piazza è, per la nostra tradizione molto italiana, la sede della democrazia. Perché? Perché è la sede dove incontri gli altri. C'è un sacco di gente che proprio preferireste non incontrare. Il cretino con la bandiera che dà il manifestino del suo partito, e che uno lo guarda e dice, bah, piuttosto di ricevere da te un manifestino mi faccio suore, è comunque un contributo alla diversità del dibattito. Il dibattito deve essere tra diversi, mentre la televisione telematica e la rete porta sempre più a non conoscere gli altri. Uno può passare la sua vita in siti, sapete quelle cose per cui c'è il complottismo sempre, Evola in realtà è una manovra degli americani, come anche lo Stato Islamico in realtà non esiste perché sono gli americani, e le strisce degli aerei, quelle ne sappiamo, e le due torri gemelle, tutto un complotto, mica vero che gli americani sono andati sulla Luna, perché c'è la bandiera che è dritta, cioè tutta una serie di cose che naturalmente sono, forse sono anche vere, io non è che abbia tanta certezza su come sia andata la questione delle torri gemelle. Ero a New York nel compleanno decennale delle torri gemelle, e quello che la televisione non ha trasmesso è la quantità di gente che era lì con il cartello che diceva vogliamo la verità, perché non sono convinti che sia stato detto tutto il vero, ma anch'io non sono del tutto convinto che sia stato tutto il vero. Però vedete, quello che manca è il dibattito. mentre la piazza, bene o male, è la richiesta è di dibattito. La televisione, dibattito ne è da poco, ci sono stati dei film sulle Torri Gemelle che hanno cercato di dare informazioni diverse, molto di parte, molto interessanti, che hanno sviluppato dibattito, ma se voi girate per la rete il dibattito diventa spezzettato da opinioni, ciascuno c'ha il suo blog, adesso non c'è neanche più tanto di moda, ci sono dei giornali, i canali internet che sono targati, tendenzialmente abbiamo perso i luoghi dell'incontro di opinioni. La democrazia è basilarmente incontro di opinioni, per cui un cretino che si rifiuta di andare a rilasciare interviste non sta dimostrandosi democraticamente aperto. Ci sono dei personaggi, pensate a Casaleggio, no? Casaleggio è un personaggio, da dove venga non si sa, cosa pensa, purtroppo si può sapere, basta entrare nel suo sito, siamo fuori dalle coordinate dell'ortogonalità, della razionalità e qualsiasi cosa, però il fatto stesso di non prestarsi al dibattito non è una garanzia di democrazia, non è quanto uno vota con telecomando, no? Anche Berlusconi era il mito della televisione che sostituiva il dibattito, per cui bene o male la possibilità di avere il televoto era un passo avanti alla democrazia. Diffidate da queste cose, perché è molto più garanzia di dibattito l'aula incasinata del Parlamento che il telecomando. Tanto è vero, sì, in effetti serve il caffè, datemi ancora 30 secondi. Se voi siete i rappresentanti di interessi non negoziabili, a me è sentito parlare di interessi non negoziabili, noi rappresentiamo valori non negoziabili, quali sono? La vita, l'ambiente, la tutela degli animali e così via, no? Tutti valori non negoziabili. A parte che siete fuori dalla democrazia, perché la democrazia si negozia, tutto è negoziabile, perché io sono disposto a essere per la protezione degli animali finché non mi toccano il salame, mi toccano il salame e divento una bestia, eh? Io sono per la vita, certo, ma soprattutto la mia però, no? Arrivo a un certo punto oltre il quale la tutela della vita mi fa orrore, sono per l'ambiente, accidente se sono per l'ambiente, però anche lì, fino a un certo punto, perché vorrei anche andare in treno a una certa velocità, perché ho bisogno di spostarmi. Per me necessariamente tutto è negoziato, no? Ci sono dei bilanciamenti tra valori. Chi è portatore di interessi non negoziabili non è disposto a portare la sua proposta di legge in Parlamento, perché là sarà negoziata, preferisce andare dal giudice. Dal giudice tu spesso non c'hai una controparte e quindi non c'hai bisogno di negoziare, e quindi puoi impugnare la delibera del comune che decide di aprire una nuova strada, perché lì i valori sono non negoziabili. Impugni la delibera dell'università perché apre un protocollo di sperimentazione animale. Accidente, se tu non sperimenti i farmaci sugli animali, su cosa li sperimenti? Sull'uomo? Questo è più aperto perché protegge gli animali? Cioè sono cose che ti portano a riflettere e ti portano a scambiare interessi. Stai scambiando interessi e la zona, il luogo dove tu scambi interessi, negozi interessi, non è l'aula giudiziaria, dove ti possono dare un decreto di sospensione della sperimentazione, ma è il Parlamento. Il Parlamento ha un suo perché. Anche il caffè ha un suo perché. Scusate il ritardo.